vediamo un po' di che cosa si occuperà la puntata di oggi. Iniziamo aprendo con facendo un quadro della situazione dei rifiuti, della gestione dei rifiuti nel Lazio, con discariche che accolgono rifiuti da altre parti ma non dal proprio bacino. Proseguiamo dando un po' facendo un'introduzione su quello che è la tecnologia fracking e su come viene utilizzata e come si pensa di utilizzarla in Italia. In chiusura diamo un po' di aggiornamenti NOTAV e parleremo della situazione appunto che ci sta per quanto riguarda le centrali nucleari in Giappone, con delle proteste da parte dei dipendenti della TEPCO.
Allora, 17:45 di questo lunedì 17 marzo. E, ormai da tantissimo tempo la vicenda legata alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti in questa regione attraversano questa trasmissione, e noi insomma per questa settimana proviamo a fare un punto della situazione alla luce di quello che settimane fa avevamo chiamato come cortocircuito della gestione appunto dello smaltimento dei rifiuti, cortocircuito che stava portando e sta portando a un labirintico sistema di conferimento per tutta la regione. I rifiuti viaggiano da una parte all'altra della regione in maniera, almeno per noi comuni mortali abituati a principi di prossimità e economicità, in maniera veramente incomprensibile. Proprio per questo, insomma, cercheremo di metterci in contatto con un componente del comitato Noince per farci spiegare un po' meglio quello che sta succedendo e anche come la regione tenta di affrontare questa situazione. Però, insomma, noi ricordiamo che intanto in settimana alcune cosette proprio sull'argomento che ingarbugliano semmai di più la situazione sono già successe. Insomma, è notizia dello scorso 11 marzo che il Corpo Forestale dello Stato ha messo sotto sequestro l'ultimo invaso della discarica dell'Inviolata di Guidonia. Diciamo subito che il settimo invaso, anche qui settimo invaso a Guidonia, della discarica era praticamente esaurito. Il conferimento era già stato bloccato perché in quella discarica non è presente un impianto TMB, trattamento meccanico biologico, e quindi anche il conferimento residuo pochissimo ormai, insomma, l'invaso andava avanti a proroghe del 10% da svariati mesi, e proprio in questo contesto è arrivata questa operazione della Guardia del Corpo Forestale dello Stato, che insomma francamente difficilmente abbiamo visto protagonisti di attività di prevenzione del territorio, però in questo caso hanno messo i sigilli al settimo invaso, insomma hanno aspettato abbondantemente che il settimo invaso fosse esaurito per sequestrarlo. Le motivazioni del sequestro sono riconducibili alla base del provvedimento, è un provvedimento cautelare autorizzato perché l'ampliamento della discarica è stato autorizzato dalla Regione Lazio con procedimenti amministrativi viziati da procedure irregolari. in quanto concluse in assenza di autorizzazioni paesaggistiche che sarebbe stato invece necessario acquisire preventivamente in considerazione della presenza di un importante sito archeologico adiacente alla discarica. E quindi questa è una delle motivazioni che ha portato appunto il Corpo Forestale dello Stato a mettere, a sequestrare il settimo invaso della discarica dell'Inviolato, che però già da più di un mese era chiuso e fermo, proprio per i motivi che abbiamo raccontato nelle settimane passate di questi fantomatici adeguamenti degli impianti TMB. Sempre in settimana è stata ripresa una notizia che invece è un po' più vecchia e insomma è riconducibile allo scorso 28 febbraio 2014, perché appunto lo scorso 28 febbraio 2014 la Regione Lazio, con una determina regionale, la numero G02364, ha definitivamente revocato l'autorizzazione per la discarica di Monti dell'Ortaccio, autorizzazione emanata il 27 dicembre 2012 da Goffredo Sottile, mega super ultra commissario ai rifiuti, che nel frattempo è caduto in discarica perché è entrato anche lui nell'inchiesta sul sistema Cerroni. E quindi questo atto dovuto di revoca di questa appunto autorizzazione per Monti all'Ortaccio si è concretizzata lo scorso 28 febbraio. Ricordiamo che poi proprio su questa singola vicenda di Monti dell'Ortaccio anche il passato dirigente dell'ufficio Giardini Tancredi ultimamente insomma è finito nell'inchiesta per aver fatto dei provvedimenti retroattivi per cercare di sanare il cantiere abusivo lì presente sul sito di Monti dell'Ortaccio, e questo gli è costato un'iscrizione insomma tra gli indagati. E quindi questa è la situazione su questi due siti, che insomma uno viene cancellato, l'altro è sotto sequestro. Però insomma abbiamo parlato della vicenda generale che sta attraversando tutta la regione, oltre alla discarica di Guidonia anche la discarica di Colleferro della Fagiolara è chiusa, e questa è la discarica di Cupinoro a Bracciano. Questa situazione sta provocando un po' insomma questo cortocircuito che vede i rifiuti della regione girare per tutta la regione, ma in maniera inaspettata ci siamo resi conto di come in alcuni casi discariche ricevono rifiuti provenienti da altre province e poi magari non possono più accogliere i rifiuti del proprio bacino. Quindi una situazione di assoluta incongruità, una contraddizione molto forte, che però insomma non si spiega se non altro con l'assoluta disponibilità delle aziende del settore ad assecondare la fame di profitti di queste aziende, perché insomma far girare questi rifiuti da una provincia all'altra costa parecchio, e poi costa soprattutto alle tasche di tutta la popolazione attraverso appunto la tassa sui rifiuti. Proprio per spiegare meglio questi aspetti legati a questo circuito molto poco virtuoso dei rifiuti, proviamo a metterci in collegamento con Albano e cerchiamo anche di commentare un documento ufficiale della Regione Lazio, documento prodotto lo scorso 4 febbraio, in cui insomma si spiega come le aziende del settore si devono comportare proprio su questa vicenda, che però purtroppo ad Albano Laziale sta provocando parecchi problemi. Allora insomma tentiamo di metterci in collegamento e torniamo tra un attimo.
Yeah.
Allora, torniamo in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Sentiamo se abbiamo in collegamento Daniele. Pronto, ci senti?
Sì, ciao Paolo, ciao a tutti.
Allora, noi ti sentiamo abbastanza bene. Allora, niente, come insomma raccontavamo prima, insomma, questo cortocircuito nello smaltimento dei rifiuti nella regione, che sta provocando questo girovagare incomprensibile dei rifiuti per tutta la regione, ha in realtà una sponda istituzionale ben precisa, che è venuta fuori soltanto di recente. E insomma, si parla di questa nota, di questa diffida ufficialmente, che il 4 febbraio la Regione Lazio ha pubblicato, anzi non ha pubblicato, ha spedito alle aziende dello smaltimento dei rifiuti, chiedendo sostanzialmente soccorso rispetto alla complicatissima situazione che gli si è venuta a creare. Però insomma ci pare che sia un atto quantomeno forzoso, proprio perché a noi pare che viola dei principi, a parte di prossimità ma anche di economicità della gestione dei rifiuti, per non parlare del fatto del pesantissimo danno sanitario che ricade invece sui siti, che in maniera solidaristica insomma devono sopportare il sovrastoccaggio, il sovraccarico. Quindi se ce ne puoi parlare di più, un po' più chiaramente, perché insomma mi pare un elemento abbastanza importante che metta allo scoperto la giunta regionale, che invece da parecchi mesi è praticamente scomparsa dalla stampa e dai mass media sulla questione rifiuti. Il piano dei rifiuti, quel documento politico, ancora insomma è lettera morta dallo scorso 13 dicembre, non se ne sa più niente, e quindi è evidente la difficoltà delle controparti regionali, che però insomma in realtà qualcosa stanno facendo, se però sempre nell'ombra, alla faccia della trasparenza e quant'altro.
Sì, guarda Paolo, hai ragione, nel senso che il 4 febbraio la direzione territorio e rifiuti della Regione Lazio, che è proprio quella che è stata un po' travolta dalle ultime indagini della Procura di Roma e di Velletri, che ha comportato, come ricorderete, l'arresto di Cerroni, di altri personaggi legati al business dei rifiuti, fra cui appunto proprio quelli che sono stati i capi del Dipartimento Territorio e Rifiuti della Regione Lazio, ovvero i due notissimi, fra l'altro, dirigenti Luca Fegatelli e Raniero De Filippis, oltre a altri noti insomma legati sempre a enti pubblici, penso appunto all'ingegnere Ermolli dell'Arpa Lazio. Insomma, proprio queste due direzioni, territorio e rifiuti, hanno mandato formalmente quella che è una diffida, la chiamano proprio lettera di diffida, alle società private che sono di fatto riconducibili appunto ai due grossi gruppi che monopolizzano il ciclo dei rifiuti della Regione Lazio, ovvero il gruppo Cerroni sicuramente e il gruppo Colucci, che sono la Bracciano Ambiente, sono la Eco Italia 87, Eco Ambiente, Ecologia Viterbo, HCS, Indeco, Lazio Ambiente, MAD e Pontina Ambiente. Quindi ci sono proprio tutte le società che fanno parte di questi due gruppi, proprietarie di fatto di tutti i siti di interramento dei rifiuti, quindi tutte le discariche in cui appunto sono presenti anche gli impianti di TMB. Quindi la cosa è veramente incredibile, è che la direzione regionale, da una parte appunto nell'oggetto chiama questo documento lettera di diffida, e dall'altra sostanzialmente dà un grosso via libera a queste società, permettendogli di fatto di violare il principio di prossimità su cui si fonda la gestione del ciclo dei rifiuti, e quindi indipendentemente dal luogo in cui i rifiuti indifferenziati vengono prodotti, poi possono essere trattati e smaltiti, anzi trattati e o smaltiti nelle discariche appunto anche di altri bacini di riferimento.
Quindi insomma una situazione veramente incredibile, magari discariche precluse al proprio bacino al proprio bacino di riferimento, invece aperte a rifiuti provenienti da altre zone di Roma.
Esattamente, cioè ad esempio, non so, tanto per capirci, rifiuti di Guidonia vengono mandati a Frosinone.
Una parte
dei rifiuti del bacino di Guidonia vengono mandati a Frosinone, una parte di quelli di Bracciano vengono mandati a Viterbo, da Cerveteri addirittura all'impianto di TMB di Aprilia. I rifiuti di Frosinone vengono mandati a Colleferro per il trattamento TMB e poi, così si dice appunto, rispediti al mittente. Quelli di Civitavecchia ad Albano. quelli di Latina addirittura a Frosinone, quelli di Rieti a Viterbo e così via, insomma, con i camion che fanno la spola da appunto un centro ad un altro per trasportare i rifiuti, spesso lasciandoli completamente lì o in parte anche riportandoli dietro, come avviene ad esempio ad Albano, dove arrivano in seguito appunto sempre a questa nota i rifiuti di Civitavecchia, di Monterotondo, di Camerata Nuova e altri comuni della Valle del Giovenzano, che almeno così pare al 60% vengono rispediti al mittente e al 40% invece interrati nella locale di scarica d'Albano.
Ok, e quindi insomma sicuramente una situazione veramente incomprensibile, forse solo alla luce della rinegoziazione delle tariffe causato da questo spostamento. Io penso che ci siano dietro questo andirivieni dei camion grossissimi guadagni e profitti per le aziende coinvolte in questa operazione, che poi tra l'altro nei siti di stoccaggio tipo Albano sta riproponendo le stesse dinamiche che si sono manifestate durante l'emergenza romana e i rifiuti da Roma, cioè quindi forti puzze, aria irrespirabile, malori ed l'evidente il fatto che quel bacino, quel luogo non è idoneo ad ospitare una mole così grossa di rifiuti, e quindi insomma si sta riproducendo un'emergenza sanitaria molto grave, che poi tra l'altro lo scorso 7 marzo ha portato parecchie decine di residenti all'ospedale di Albano per alcuni referti medici a causa di malori data dalla nube tossica che si sprigiona, penso ormai quotidianamente, dal settimo invaso della discarica di Roncigliano.
Sì, proprio così Paolo. Infatti questo documento è arrivato nelle mani questa lettera di diffida della Regione Lazio a tutte le società private che monopolizzano il ciclo dei rifiuti in tutto il territorio appunto regionale, è arrivata al comitato Noinc proprio nell'ambito della ricerca di tutti i documenti anche amministrativi, che di fatto permettono anche a società private di sostanzialmente gestire come cosa loro i rifiuti prodotti quindi dai cittadini. Quindi in questo modo, ovviamente, neanche a dirlo, la regione ha contrattato direttamente con queste società le modalità, il prezzo del trattamento dei rifiuti e dello smaltimento dei rifiuti, quindi il trattamento degli impianti di MP e poi il successivo smaltimento. Molto spesso addirittura in alcuni di questi casi, non in tutti ma almeno nei più importanti, sono stati addirittura estromessi da queste fasi di trattativa fra virgolette anche gli enti locali, quindi i comuni. Quindi la Regione Lazio sostanzialmente ha trattato quindi e contrattato, permettetemi, queste modalità di gestione veramente molto ballerina dei rifiuti da una parte all'altra della regione, con camion che fanno ogni giorno centinaia e centinaia di chilometri andare e venire direttamente e solamente con queste società coinvolte appunto e travolte da indagini pesantissime. Vi ricordo, ci sono tutta una serie di indagini che riguardano appunto la procura non solo di Velletri e Roma ma anche Latina e Milano, per reati quindi che vanno dal traffico illecito di rifiuti all'associazione a delinquere, dalla sovraffatturazione alla truffa, dall'interramento non autorizzato di rifiuti alla corruzione per aggiudicarsi bonifiche ambientali. Quindi questi gruppi sono gli stessi quindi che stanno gestendo ancora in questi giorni e ormai da più di un mese ancora il ciclo dei rifiuti, quindi dopo averlo monopolizzato appunto come ci dicono le inchieste per decenni, ancora oggi il Dipartimento Territori Rifiuti della Giunta Zingaretti sostanzialmente sta permettendo insomma, e se mi permettete ancora qui ci sarebbe il coinvolgimento della Regione Lazio, ma anche in altri frangenti la situazione non sembra essere migliore. Ad esempio è emersa sulla stampa un'altra notizia molto importante che riguarda l'inceneritore dei Castelli Romani, che doveva sorgere proprio dentro la discarica di Roncigliano locale. Pare che anche il GSE sarebbe finito nell'inchiesta della Procura di Roma relativa proprio all'inceneritore d'Albano, in merito soprattutto alla convenzione preliminare COEMA-GSE
di cui abbiamo parlato parecchie volte,
di cui abbiamo parlato veramente tante volte, in quanto sostanzialmente appunto questa società pubblica avrebbe, quindi il gestore dei servizi energetici che è una SPA però di fatto controllata dal Ministero per lo Sviluppo Economico, avrebbe praticamente permesso non solo di stipulare questa convenzione al di fuori dei limiti di legge, ma addirittura avrebbe consentito sostanzialmente la sua, fra virgolette, sopravvivenza dal giugno del 2009, quando è stata stipulata, fino ad oggi, diciamo, con una serie di meccanismi che non esistono, diciamo, a livello normativo. E quindi sembrerebbe che il condizionale, per carità, è d'obbligo, ma la notizia è già emersa sulla stampa, sembrerebbe che anche noti personaggi del gestore dei servizi energetici, del GSE, dove il comitato Noinch, insomma, si è recato più di una volta, dove vi ricordo, insomma, a febbraio anche 2013 c'è stato un sit-in del comitato Noinch. Vi ricordo tutta la difficoltà per avere la copia di questa convenzione preliminare COEMA GSE del giugno 2009. Ecco, sembrerebbe che la procura abbia acceso i riflettori anche su questa convenzione, che alcuni personaggi sarebbero legati appunto al GSE, sarebbero per essere iscritti al registro degli indagati, perché appunto questa convenzione grida vendetta, come abbiamo sostenuto e come sosteniamo ormai veramente da anni.
Allora,
quindi
Daniele,
non soltanto la regione, ma anche altri enti pubblici, addirittura forse fra virgolette più importanti rispetto alla stessa regione, perché qui parliamo addirittura di pressione esercitata sul gestore dei servizi energetici e sul Ministero per lo Sviluppo Economico.
Ok, allora Daniele, noi ringraziamo per questa panoramica su quanto sta succedendo in questi giorni e degli sviluppi che ci sono, insomma, in tutta la regione. E noi sappiamo che, insomma, le iniziative dei comitati non tarderanno a riprendere appena qualcosa di più preciso dalla regione salterà fuori, proprio di indirizzo sulle possibili aperture di nuove discariche o sul loro ampliamento. Insomma, noi li ringraziamo e ci risenteremo quando ci sono nuovi appuntamenti e aggiornamenti.
Grazie a voi per l'ospitalità.
Ciao ciao,
a presto.
Let it go, shed your skin. Children never E torniamo in onda, siamo ad Impatto, la trasmissione che si occupa delle lotte contro le nocività ambientali. Parliamo adesso di fracking in Italia.
Una futura nocività ambientale.
Una futura nocività ambientale, ma anche un po' presente in realtà. Innanzitutto una piccola introduzione su cos'è il fracking, anche se ormai se ne parla molto in generale. Allora, il fracking, il termine deriva dalla contrazione di hydraulic fracturing, ossia fratturazione idraulica, e consiste nella frantumazione di rocce sotterranee, in pratica diciamo un nuovo metodo di estrazione del gas e del petrolio tramite la frantumazione di rocce sotterranee chiamate scisti di origine argillosa attraverso l'immissione di grandi quantità d'acqua a forte pressione e tra l'altro arricchite da tutta una serie di sostanze chimiche. Quindi diciamo che se inizialmente il petrolio e il gas estraibili erano solo quelli che consistevano in grandi giacimenti, in questo caso invece si possono prendere quelle piccole quantità incastrate all'interno delle rocce, perché le rocce vengono frantumate e il gas viene liberato verso l'alto. Questa è una tecnologia che da un lato sta rivoluzionando la geopolitica energetica internazionale, sta creando nuove alleanze, nuove geografie e anche probabilmente nuovi conflitti, nuove guerre. Speriamo in futuro anche di parlarne un po' meglio, perché diciamo sta proprio rivoluzionando il mondo dell'energia. Però ha comunque sia già suscitato una grande opposizione, se non in Italia dove è ancora poco diffuso o dove più che altro la popolazione non sa che è presente, soprattutto negli Stati Uniti e nel Sud America. Gli Stati Uniti anche perché puntano proprio a rivoluzionare la loro produzione, a diventare energeticamente autonomi entro il 2020, però in molti paesi, in molti stati degli Stati Uniti già si comincia a vietare questa tecnologia. Due settimane fa Los Angeles per esempio ha vietato questa tecnologia. Perché? Perché da un lato, sebbene ci siano critiche, c'è chi parla insomma di rischi sismici, in realtà l'ordine di grandezza dell'energia data dalla pressione dell'acqua e quella necessaria a provocare un sisma sono molto differenti. Il vero problema invece è i possibili danni alle falde acquifere con cui quest'acqua entra a contatto, sia perché la frantumazione delle rocce può cambiarne i percorsi, sia perché l'acqua che viene iniettata è comunque acqua inquinata da tantissime sostanze. Secondo il rapporto della Camera degli Stati Uniti, al suo interno c'è naftalene, benzene, toluene, xilene, etil benzene, piombo, diesel, formaldeide e molte altre, nonché sostanze anche, queste tutte sostanze cancerogene, e poi se ne aggiungono anche le radioattive come il cromo, il cobalto, lo iodio, senza contare che all'interno di queste rocce sono già presenti molto spesso sostanze tossiche o radioattive che la loro frantumazione può liberare. Inoltre questa tecnologia richiede grandissime quantità d'acqua e quindi per esempio entra in conflitto con l'agricoltura o crea flussi di acqua da zone più ricche a zone con maggiori siccità e quindi ovviamente crea un problema di carenza di acqua e di inquinamento in generale. Allora in Italia ufficialmente il fracking ancora non c'è. Invece se poi si va a cercare nei convegni internazionali delle grandi aziende energetiche o nei loro volantini, nei loro comunicati all'interno dei loro siti, qualcosa emerge. E noi insomma qualche cosa abbiamo trovato, adesso ve le illustriamo. Innanzitutto c'è Grosseto. Vicino a Grosseto, una piccola città a Ribolla, una blogger che si occupa in particolar modo di fracking ha scoperto che la ERG Storage Rivara già dal 2009 e forse addirittura dal 2006 ha compiuto il fracking. Allora, questa è un'azienda che appartiene per il 15% alla ERG e per l'85% a un'azienda della Gran Bretagna, l'Independent Resources. E ufficialmente questa azienda semplicemente aveva preso dei vecchi pozzi dell'Eni in quella zona che venivano usati per stoccare il gas in un progetto di autostrada del gas italiana che quindi permetteva di stoccarlo e poi di trasportarlo da altre parti. E già questo progetto era stato bloccato da Clini, dal ministro Clini, in seguito al terremoto che comunque sì aveva coinvolto l'Emilia Romagna, perché comunque sì era ritenuta una zona troppo fragile, e nonostante tutto l'azienda aveva tentato di andare avanti assicurando la propria tecnologia, la sicurezza della propria tecnologia. Però poi in realtà si è scoperto che appunto in un loro articolo in cui promuovevano la loro azienda agli investitori, parlavano di un nuovo progetto, una nuova sorgente di gas non convenzionale in Italia, proprio lì a Ribolla, questa piccola cittadina. La licenza si chiama Fiume Bruna ed è praticamente all'interno di vecchie miniere di carbone, tra cui quella di Montecatini, che è tristemente famosa perché fu chiusa nel 54, fu attiva dal 1839 al 54 e poi al 54 fu chiusa perché ci fu un grandissimo incidente che è probabilmente il più importante della storia italiana dell'estrazione mineraria, perché attraverso questa fuga di gas Grisù, che è proprio quello che oggi viene considerato una risorsa, morirono 43 persone e in seguito la miniera venne chiusa. E inoltre in questo caso appunto si parla di carbone, non di scisti, non di roccia da scisti, carbone che è ancora peggio come modello di fracking, dal momento che generalmente è più in superficie e quindi più facilmente a contatto con le falde delle acque.
Sì, è un progetto tra l'altro che viene riproposto, che ritroviamo anche in Sardegna, sempre dallo sfruttamento di giacimenti di carbone. Infatti la Sardegna è nota per avere una grossa produzione carbonifera nel Carbon Sulcis, nella zona del Sulcis, e spulciando in giro abbiamo trovato che c'è un progetto che è stato presentato ben nel 2007, che attualmente insomma rimane come progetto, non sono ancora stati avviati i lavori, però a quanto pare insomma da quello che si prevede nello sviluppo di questo settore, probabilmente verrà tirato fuori nuovamente dal cappello delle disgrazie ambientali. E quindi nel 2007 a Cracovia, durante una conferenza, l'ADR della Carbon Sulcis SPA, che è la proprietaria della miniera di Montesinni, aveva presentato all'Europa questo progetto per sfruttare appunto i giacimenti di carbone con la tecnica del fracking, nominato CBM, Coal Bed Methane. Questo progetto era stato tra l'altro già accennato nel 2004 anche dall'Enea. E quindi insomma si andrebbe a inserire tra l'altro in Sardegna, che è una zona che vede già un ampio sfruttamento delle miniere, che quindi ha già subito una grossa devastazione ambientale, soprattutto in quel territorio.
E poi un altro caso è quello di Foggia. Anche questo è l'ennesimo caso che dimostra che di queste cose se ne viene a sapere nei grandi convegni. Infatti all'interno di un convegno che si è tenuto al Cairo nel 2013, alcuni tecnici dell'ENI hanno dichiarato di aver rivitalizzato alcuni pozzi di gas già presenti attraverso il fracking, e tra l'altro hanno anche parlato delle problematiche che questo intervento ha dovuto affrontare, per esempio il fatto che comunque sia la pressione usata è dovuta essere molto alta, e nonché sono stati dovuti mettere dei proppanti, diciamo delle sostanze per mantenere aperte le fessure dopo il fracking. In tutto ciò invece sui siti ministeriali non c'è niente, e in generale la politica italiana sembra molto impreparata. Ci sono politici che a volte fanno delle affermazioni, delle proposte, perché comunque sì, appunto il fracking a livello internazionale viene spinto come il nuovo petrolio, come il nuovo Texas, e quindi per esempio Stefano Saglia, che è stato sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, si è dichiarato a favore, oppure in Abruzzo i politici tra cui Gianni Chiodi in passato si sono dichiarati a favore del fracking, tra l'altro dicendo siamo a favore dell'estrazione del gas e non del petrolio, quando in realtà le due tecnologie hanno esattamente la stessa problematicità, non è che il fracking del gas ha un impatto minore. E poi comunque sia c'è tutta una serie di teorici filoimprenditoria, tra cui per esempio Giuseppe Recchi, che scrive addirittura dei testi a favore del fracking, rimproverando l'Italia e l'Europa di essere rimasta indietro rispetto agli Stati Uniti, che appunto molto spesso cercano di convincere i propri elettori a favorire questa tecnologia, perché danno anche questa rappresentazione di una possibile autonomia energetica degli Stati Uniti, che poi magari renderà gli Stati Uniti liberi dei loro legami con il Medio Oriente, e quindi magari non si faranno più guerre lì. Ma in realtà è tutta una fandonia, perché sia il gas e il petrolio proveniente da fracking, sia il petrolio proveniente dalle sabbie bituminose, che vanno molto adesso in America e si stanno creando grandi oleodotti, sono generalmente direzionate al mercato estero, tra cui il nostro, quello europeo.
E quindi, magari con più pazienza e più tempo potremo pure vedere queste implicazioni nel settore energetico, come, che risvolti avranno nella politica internazionale. E insomma, la notizia del giorno sono insomma gli sconvolgimenti in Ucraina, e insomma quel quadrante dal punto di vista del gas è molto importante, e c'è uno scontro intercapitalistico tra produttori e distributori proprio di questa materia prima, e insomma le conseguenze sulla vita di tutte le popolazioni non si fanno attendere, e insomma quello che succede in Ucraina potrebbe esserne solamente un piccolo assaggio.
Test why cleft, see that flesh get scorned. Beat so bad, make you feel like you ain't wanting to be born, John. And tell your friends, they the hell out of my lord. Chicken George became dead George, stealing chickens from my farm. I'm not the dead pigeon. If you're my theosis, then I'm bringing all hate to Sicilian. Nobody shoot me, my body's made a hand grenade. Girl bled to death while she was tunkus in the razor blade. That sounds sick, maybe one day I'll write the horror. Blackula comes to the ghetto, Jackson Acura. Stevie Wonder sees crack babies. Enemies in their own families. I'ma get them, come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I got the rump. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion.
Yeah. Ooh la la. And Lucci find me in my Mitsubishi eating sushi, bumping Fuji's. Hey, 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 try to take the crew and we don't play, play. Say, like Paul McCartney, not hardly on. Look it up, I can see right through your bluff. Niggas huffing, they puff, but they can't handle us. Bust, cause we fortified, I could never hide. Legally hot, ride with cold cheese, died. I'm twisted, that twisted by some other Negroes. Don't be moved by polos on the first episode. I shouldn't diss refugees and
palm trees, smoking BDs as I burn my calories. Brooklyn rooftops become Brooklyn TPs. Who that be? Enemy, wanna see the death of me. From Hawaii to Hawthorne, I run marathons like Ultrawatan, I'm a true champion like Farrakhan, reads his daily Quran. It's a phenomenon, lyric facts like Ramadan. What's going on? Armageddon come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I gotta run. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mosiah.
Torniamo in onda, questo è sempre Impatto, la trasmissione contro le nocività ambientali, 87.9 Radio Onda Rossa, e andiamo avanti con la notizia, con degli aggiornamenti sulla questione del TAV. Infatti sono usciti i dati delle polveri sottili che riguardano il cantiere di Chiomonte, dati ufficiali, insomma, diffusi dalla ditta LTF, che però non ha molto apprezzato la diffusione e soprattutto il commento critico che è venuto dalla popolazione no TAV. E andiamo sul tecnico. Praticamente le polveri sottili sono state registrate giornalmente da marzo a settembre nella zona della Maddalena, quindi vicinissima al cantiere di Chiomonte. Nel 2005 c'era stato già un primo prelievo, una prima analisi, e il valore medio della concentrazione di PM10 era del 26,5 microgrammi al metro cubo, con punte massime del 65. Ricordo che c'è una normativa per cui c'è un valore massimo consentito che si aggira intorno ai 50, ai picchi massimi di 50. Quindi
nella normativa c'è anche una parte che dice che se durante l'anno vengono fatti 35 sforamenti di questo picco massimo, il comune di dove questi sforamenti vengono registrati deve intervenire con apposite manovre per limitarne l'aumento, e di solito questo causa il blocco del traffico nella città di Roma. Insomma, non pensiamo che un paesino come Chiomonte abbia bisogno del blocco del traffico.
Sì, invece insomma alla Maddalena le cose vanno un po' diversamente. Infatti nel 2013 i dati analizzati mostrano un valore medio di concentrazione PM10 del 34,9 microgrammi per metro cubo, con punte massime di 93,2 microgrammi per metro cubo, fino ad arrivare agli ultimi mesi del 2013, che arriva addirittura con sforamenti di 189 microgrammi al metro cubo. Quindi dei 35 giorni all'anno consentiti per legge, si arriva invece intorno alla Maddalena a 189 giorni di rilevamenti di picco, che sono al di sopra della media consentita. Questo però non ha mai comportato nessun blocco del cantiere, nessun blocco della circolazione, e tra l'altro la ditta ha provato a mettere qualche toppa a queste affermazioni dicendo che i rilevamenti avrebbero rilevato tra l'altro l'inquinamento dell'autostrada che è vicino al cantiere, che poteva addirittura essere causato da altri cantieri presenti in zona. Ora, in zona non ci sono, penso che conosciamo benissimo tutti, quella zona è una valle all'interno di una montagna, e nelle circostanze non ci sono cantieri vicini, e tra l'altro i rilevamenti che si fanno vicino all'autostrada non inficiano il fatto che queste polveri sottili provengano dal cantiere, perché insomma il traffico autostradale di quella zona non è particolarmente fitto né è aumentato negli ultimi anni. E quindi insomma, se qualcuno avesse ancora qualche dubbio che questo progetto non sia nocivo, insomma, dovrebbe ricredersi. Tra l'altro, insomma, vabbè, sappiamo benissimo che la critica al TAV non è solo una questione ambientale, è anche una questione prettamente politica, e con questa affermazione riporterei appunto i risultati del primo appello che c'è stato per i due ragazzi fermati quest'estate, Paolo e Forgi, che sono stati fermati il 30 agosto con la cosiddetta auto arsenale, ovvero un'auto che insomma trasportava del materiale che serviva come protezione e difesa durante un corteo che partiva dal campeggio di Chiomonte. L'accusa aveva chiesto 6 anni di detenzione e il risarcimento per 10.000 euro. Il PM, il giudice, non ha avvallato la richiesta del PM, anche se comunque diciamo l'impianto accusatorio rimane più o meno quello. Comunque la pena diciamo che è diminuita, si arriva a 2 anni e 2 mesi con 5.000 euro di multa. Sicuramente insomma un sospiro di sollievo rispetto ai 6 anni previsti chiesti dal PM, certamente E anche 2 anni sono veramente una condanna molto pesante, soprattutto perché i 2 ragazzi sono incensurati e perché la difesa è riuscita a dimostrare che insomma questo materiale ritrovato nelle macchine non aveva nulla di offensivo, infatti avevano bottiglie di plastica, insomma, e altre cose così, bensì era materiale che sarebbe stato utilizzato in corteo nel caso ci fossero state cariche della polizia per appunto difendere lo spezzone del corteo.
E anche per difendersi magari dal lancio dei lacrimogeni, famosi lacrimogeni CS, alquanto tossici, che probabilmente contribuiscono a rendere l'aria della zona del cantiere poco salubre ancora tutt'oggi.
Sì, tra l'altro non è l'unico processo in corso per i NOTAV, insomma, a quanto dicono i legali, insomma, che tengono più o meno i dati sempre da giornale sulle questioni repressive in Val di Susa, sono circa 500 gli imputati in processi NOTAV, a cui aggiungiamo coloro che hanno misure amministrative quali fogli di via e cose similari, si arriva quasi a 1000 persone, quindi insomma bisogna prestare attenzione un po' a vari sviluppi, perché questi poi processi vanno per le lunghe, ci si dimentica, però insomma coinvolgono moltissime persone che sono presenti in Val di Susa e fuori dalla valle.
Beh, diciamo che il pool di magistrati messo in piedi da Caselli prima di abbandonare la toga sta facendo purtroppo il loro sporco lavoro, inquisendo su tutti i livelli e con qualunque tipo di strumento ha in mano la magistratura, appunto si passa dalle accuse di terrorismo ai fogli di via e quindi a provvedimenti squisitamente amministrativi, e quindi questo è il chiaro segnale che insomma dietro questi magistrati c'è la volontà politica, specie del Partito Democratico, di portare a termine quell'opera per incassare i profitti dei vari soldini che girano intorno, insomma, a questo maledetto cantiere.
Sì, e per capire che tipo di interessi ci sono dietro questo cantiere anche si può anche leggere la lista delle parti offese che si sono presentate al processo per terrorismo che è stato messo in piedi contro 4 attivisti NOTAV. Le parti offese sarebbero Commissione Europea, Consiglio dei Ministri, LTF, alcuni operai, vago, Terzo Reggimento e gli Alpini di Pinerolo, Carabinieri di Sestriere, Poliziotti di Imperia e Finanzieri di Torino. Insomma, una bella pletora di gente che vuole, che parteciperà a questo processo. E invitiamo tutti e tutte a scrivere e a seguire le vicende di Chiara, Claudio, Mattia e Niccolò, che si trovano dispersi nelle varie carceri di questa nazione.
A seguire e a contribuire,
infatti sabato 22 marzo ci sarà un concerto benefit per gli arrestati in ottava e per tutti gli inguagliati con la legge al Forte Prenestino alle ore 22. Suoneranno i Placcaggio Hardcore, gli Obophobic, Kate Mosh e i Ned.
E l'iniziativa serve anche per presentare questa autoproduzione che verrà appunto distribuita e venduta proprio a sostegno dei 4 imputati NOTAV. La compilation è Non un sasso indietro, è una cosa bella corposa, molti artisti hanno dato la loro disponibilità e sostengono questo progetto di questa autoproduzione a sostegno degli imputati NOTAV, e noi vi facciamo ascoltare un pezzo estratto da questa compilation.
Si parte, si torna, insieme, lo monto il comasere, siamo tutti le blu, lo sviro nel cantiere, sema, se sa, si arriva l'inotav, ale, 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 ale!
Tiepido torneo, tra l'idea e la realtà, fra il movimento e la
torniamo a concludere la trasmissione di Impatto con un'ultima notizia sul nucleare giapponese. La notizia è che a qualche giorno dal terzo anniversario dell'incidente della centrale di Fukushima dell'11 marzo, il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha confermato il fatto che verranno riattivati invece due reattori nella città di Sendai. I 48 reattori giapponesi erano spenti appunto dall'11 marzo del 2011, e però insomma con la pressione che c'è stata anche da parte di molte banche ed enti economici, Abe, che comunque sia è apertamente nuclearista, sta a poco riattivando, e Sendai sarà la prima città a ricominciare l'attività del nucleare. Nel frattempo, in corrispondenza presso a poco con l'anniversario, a Tokyo c'è stata una manifestazione antinuclearista che ha visto in piazza qualche migliaio di persone, mentre stanno cominciando le proteste da parte dei dipendenti della TEPCO, l'azienda che gestiva la centrale di Fukushima e che attualmente si occupa della messa in sicurezza della centrale. Un centinaio di lavoratori infatti ha iniziato una serie di proteste il 14 marzo con tanto di manifestazione, denunciando le condizioni di lavoro pericolosissime e le paghe non adeguate. Sappiamo infatti insomma quali sono le condizioni della centrale, la cui messa in sicurezza, di cui insomma se ne sa veramente poco della messa in sicurezza, e neanche quando finirà, probabilmente ci vorrà un decennio,
e anche delle caratteristiche che hanno questi lavoratori che vengono chiamati liquidatori della centrale, che è un termine veramente di cattivo auspicio anche per chi compie queste operazioni veramente molto pericolose. Quindi immaginiamoci la paga e le condizioni di lavoro, già che ti chiamano liquidatore.
Esattamente, anche le condizioni di ricatto probabilmente a cui sono sottoposti. Quindi a loro e a tutti i giapponesi va il nostro ultimo saluto, insieme a tutti coloro che vivono privati della propria libertà, e ci vediamo lunedì prossimo con un'altra puntata.
They say into your